Non poteva mancare, evidentemente, in questa ricerca, anche l'avessimo pensata, dico in astratto, teoricamente, non poteva mancare in questa ricerca sulle qualità del discepolo, del cristiano, il tema della preghiera, mi pare evidente, no? Cioè, se ci chiedessero che cosa distingue un cristiano, uno degli elementi di sicuro dovrebbe essere uno che prega il Signore. Cerca di stare unito al Signore, prega, no? La preghiera è un aspetto decisivo dell'identità cristiana. E del resto, prova al contrario, lo riconosciamo anche noi. Riconosciamo che la nostra difficoltà a pregare, la poca cura della preghiera, il fatto che la preghiera in pratica, nonostante diciamo che ci piacerebbe saper pregare, non preghiamo, questa è la prova più evidente che proprio in questo si sperimenta la nostra confusione cristiana, il carattere annacquato, insipido dell'essere cristiano, che coincide poi, la cosa è legata, no? Coincide con la poca passione per conoscere Gesù e il suo segreto, perché è proprio mediante la preghiera che Gesù ci può comunicare quello che ha dentro Lui, no? E noi possiamo comunicare in profondità con Gesù. Difatti, avete sentito il Vangelo, no? I discepoli, nel momento in cui desiderano essere come Gesù, capire Gesù per andargli dietro, per vivere con Lui questa avventura, in quel momento sentono il bisogno che gli insegna a pregare, anche perché percepiscono che il momento in cui prega è proprio il momento in cui loro si sentono tagliati fuori. I momenti in cui Gesù si ritira in un luogo appartato a pregare sono i momenti in cui i discepoli sono come più intrigati, gli piacerebbe entrare anche loro, cosa starà dicendo, cosa sentirà, cosa vedrà, no? Cosa penserà appunto mentre prega Gesù. Quindi sono i momenti in cui sono più coinvolti, ma sono anche i momenti in cui si sentono più inquieti, proprio perché sentono la distanza, la differenza tra Lui e loro. E ci capita già così tra noi, no? Quando ci capita di andare dai monaci, alcune volte io penso che anche loro dormono mentre pregano, però hanno preso delle posizioni così concentrate. Quando vedi un monaco dice, chissà come fa a pregare così, no? Cosa starà dicendo? E Gesù appunto custodisce un segreto, nonostante il fatto che gli spieghi tante cose, nonostante la convivenza, la consuetudine di vita con Lui che dura da mesi, da anni ormai per loro, eppure l'identità profonda di Gesù resta misteriosa. Gesù sembra custodire un segreto da cui dipende tutto il suo modo di essere e di fare, tutto il resto. Per esempio, questa sua straordinaria vicinanza al Padre, questo non sentirsi mai abbandonato, disperso, perché è legato al Padre, come al centro, alla sorgente della sua vita, nessuno appunto mi strapperà questa gioia, questa esperienza che Gesù comunicava continuamente, come l'altra, cioè quella di sentire immediatamente tutti gli uomini, anche quello zoppo che arrivava e che cerchi di evitare, anche il lebbroso che ti fa schifo, persino la peccatrice che ti fa fare brutta figura, persino questa sua capacità di considerare tutti, anche i più diversi, i più lontani, come fratelli, come prossimo. Ecco, tutta sta roba qui, questa esperienza di essere comunque nelle mani di Dio, è questa esperienza che ognuno degli uomini è mio fratello, può essere mio fratello. E questa, i discepoli percepivano che gli veniva soprattutto dalla preghiera questo segreto. Il nocciolo stava lì, la sorgente veniva da lì appunto. I discepoli intuivano questo segreto, ma non capivano. E capivano però che finché non ci si affaccia lì, finché non si entra in qualche maniera a guardar dentro questo segreto, finché non se ne è resi in qualche modo partecipi, si è discepoli solo, come si può dire, per modo di dire, per vedere se va, per trascinamento, per imitazione, ma nel senso esterno della parola, quasi occhi chiusi, per ripetizione. Se il discepolato non viene dalla preghiera, non viene dall'intimo, dal convincimento, dalla forza interiore, che soltanto la preghiera appunto può attaccare, può assicurare, no? Per questo quel giorno si fecero coraggio e chiesero al maestro di insegnare loro la cosa più preziosa e più difficile. Maestro, Signore, insegnaci a pregare. Cioè, rendi partecipi anche noi di questo tuo dialogo con Dio, non lasciarci fuori. Quando tu entri nell'intimità con Dio, non lasciarci fuori, sennò appunto noi ci sentiamo radicalmente... Cioè, il discepolato è una recita. Beh, è come l'essere cattolici, appunto. Persino l'andare in chiesa resta una recita esterna, cioè resta un fare che uno fa, vabbè. Ma se non è preghiera, non è esperienza, appunto, no? E allora questo è il primo passo su cui fermarci un momento in questo discorso sulla qualità del discepolo, sulla vita di preghiera che caratterizza il discepolo. Il primo passo della preghiera è la domanda rivolta a Gesù perché ci insegni a pregare. E qui cogliamo forse il primo motivo per cui noi abbiamo difficoltà a pregare, perché non lo chiediamo, per una sciocca presunzione, detto fuori dai denti. È come appunto se un bambino cominciasse a dire: io so già parlare. Invece vedete che il bambino per parlare sta lì degli anni e gli anni a guardare in faccia i grandi, a guardare la bocca come si muove, perché deve imparare a parlare. Invece noi con la preghiera no. Noi pretendiamo di conoscere spontaneamente il segreto della preghiera. Io non ho bisogno delle formule. Quante volte l'abbiamo ripetuta stavolta qui? Ci fa schifo la preghiera mnemonica da bambini, no? Prego quando me la sento e con parole mie. Cioè, come se, non dico che non abbia una plausibilità anche questa maniera di dire, si capisce cosa si vuol dire, però capite che atteggiamento presuntuoso e superficiale può nascondere, no? Come se la preghiera non fosse una cosa che invece si deve imparare, ma fosse spontanea. I discepoli invece, il discepolo lo sa che non è così. Senza l'aiuto del maestro, senza la parola del maestro, senza la scuola del maestro, il discepolo sa che è incapace di pregare. Quindi il primo passo per pregare è rivolgerci a Gesù. Secondo, uno dice, vabbè, e poi mi rivolgo a Gesù, mi dice il Padre Nostro, lo so già. Da quanto tempo so il Padre Nostro? Lo so da sempre, appunto. Quindi rivolgerci a Gesù non è perché ci suggerisca una formula, la quale magicamente funziona come preghiera. Il Padre Nostro, che bella preghiera. Il Padre Nostro noi lo sappiamo a memoria fin dall'infanzia. Eppure ci sembra, ma è così, è così. Ci sembra di non averlo mai imparato. E più delle volte resta una formula vuota. Anzi, sarebbe bello fare una prova. Lo riempiamo con le nostre strane idee su Dio e sulla religione. Ma quando uno dice sia santificato il tuo nome, cosa dice? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Cosa dice? Prova a tradurlo. E dai, cosa salta fuori? Salta fuori tutte le cose che hai in testa tu, non l'hai chiesto al Signore. Cosa vuol dire? E come devi pregare? Pensavi di saperlo, appunto. Allora, per comprendere il Padre Nostro meglio, per fare del Padre Nostro una vera preghiera, è necessario che ogni volta, riprendiamo quelle parole, e chiediamo a Gesù, guardiamo a Gesù, ascoltiamo Gesù, chiediamo a Gesù appunto, che Lui stesso le riempia di senso. Facciamo qualche esempio. Che senso avrebbe la parola Padre Nostro sulla nostra bocca se l'immagine del Padre non si riflettesse sul volto di Cristo? Padre Nostro lo dice Gesù. consegnando a noi suo Padre. È il Padre di Gesù a cui ci rivolgiamo, non l'idea che abbiamo noi di Padre. È quello lì. Solo la persona e l'esistenza di Gesù ci permettono di rivolgerci in maniera non equivoca al Padre. Cioè non posso dire Padre senza dire tutta la vicenda di Gesù. È soltanto raccontando il Figlio, come Gesù è Figlio, che posso chiamare Dio Padre. Tutte le volte che prego scavalcando Gesù, ma quando dico Gesù non è Gesù Gesù. La vicenda di Gesù, il mistero di Gesù, la persona di Gesù. Le parabole, i miracoli, la passione, l'incarnazione, appunto, la rivelazione, la parola di Dio, appunto. Oh, che senso avrebbe la parola venga il tuo regno? Io vi posso dire quel che penso io, ma tu diresti quel che pensi te, l'altro direbbe quel che pensa lui. Che senso avrebbe la parola venga il tuo regno? Se non continuassimo a ricordare le parole e i gesti con i quali Gesù ha indicato il regno presente in questo mondo. Sono solo i segni del regno che Gesù lascia nel mondo e che noi teniamo vivi al centro dell'Eucaristia, evidentemente, ma poi la scrittura. Ma le parole e i gesti di Gesù, ancora una volta, la rivelazione di Dio, che è il Figlio, il Verbo, la parola fatta carne. E neppure avrebbe il senso giusto la parola sia fatta la tua volontà. Se non avessimo presente la fatica, la tristezza, il dolore, la speranza con cui Gesù ha pronunciato queste parole nella sua passione, sia fatta la tua volontà, e la conclusione della vicenda di Gesù darà. Se non avessimo presente la fatica, la tristezza, il dolore, la speranza con cui Gesù ha pronunciato queste parole nella sua passione, sia fatta la tua volontà, è la conclusione della vicenda di Gesù drammatica. Quindi senza il peccato, senza la grazia, senza la violenza, senza la pace, senza il perdono, senza il dono di sé di Gesù, la parola sia fatta la tua volontà vuol dire altro. E solo alla luce di queste parole, rivolte con Gesù al Padre, possiamo aderire al suggerimento di Gesù di fare le nostre richieste, cioè in primo luogo di avere il pane sufficiente per ogni giorno. Ma noi sappiamo, certo, il pane da mettere tra i denti, ma soprattutto la manna, il pane che ogni giorno nutre di fede la nostra vita. E in secondo luogo che ci venga concesso il perdono dei peccati, senza del quale la santità di Dio non può rendersi presente a noi, e il suo regno non può veramente entrare nella nostra vita. Il perdono dei peccati che viene in noi nella misura in cui perdoniamo ai nostri fratelli. E in terzo luogo, di non entrare nella tentazione, che è la tentazione di uscire dalla logica della fede, di rinnegare Gesù, appunto. Di vedere la vita senza la fede. Allora questa è la strada maestra della preghiera cristiana. Comincia dalle parole che Gesù ha insegnato ai discepoli e continua con l'esercizio cristiano decisivo per essere cristiani, per essere discepoli. L'esercizio cristiano che consiste nel richiamare continuamente la presenza viva, richiamare la nostra memoria la presenza viva del Signore. Così si impara a pregare. Ecco perché una volta ci dicevano, certo uno può pregare dappertutto, però la visita in chiesa serve. Perché serve? Perché in chiesa l'Eucaristia, che ci ricorda l'assemblea eucaristica, ci ricorda la Bibbia, ci ricorda l'Eucaristia, appunto, ci mette sulla via di pregare veramente pensando a Gesù. Ma la visita a una chiesa ha solo questo senso, non è che valga di più la preghiera in chiesa che fuori chiesa, questo lo sappiamo, lo sa anche un bambino, no? Ma è il nostro esercizio di far memoria viva della presenza di Gesù, che è l'esercizio cristiano della preghiera. non lo yoga per interiorizzare la concentrazione, certo, uno può anche avere i suoi mezzi per concentrarsi, ci sono molte sapienze interessanti, ma la preghiera cristiana è un porsi alla presenza di Gesù Cristo, e soprattutto la presenza viva della sua Pasqua, e non c'è tempo come al solito, ma tutte le frasi del Padre Nostro sono in realtà domande che articolano in tutte e quattro i Vangeli, da Giovanni ai Sinottici, tutta la passione di Gesù, la glorificazione del nome perché sia glorificato, ricordate Giovanni, la venuta del regno, il compimento della volontà del Padre, sia fatta la tua volontà sulla croce, no? Il dono del pane, tutti i racconti dell'ultima cena, il perdono, la tentazione, la liberazione dal male. Cioè, in realtà, la preghiera che ci insegna Gesù è in realtà un camminare nella sua Pasqua, un seguirlo nella passione. Ci insegna a pregare perché la nostra vita assuma la forma pasquale. E qui si aprirebbe tutto un discorso del senso della preghiera. Che la preghiera ci insegni che la nostra vita è un camminare dietro a Gesù in uno stile di vita che dà gloria a Dio, prima padre, prima parte del Padre nostro, e salva l'uomo, l'uomo vivente, la gloria di Dio. E lo fa proprio appunto introducendoci in questa logica pasquale del trovare continuamente le ragioni di fede, di vita, anche persino nella morte, persino attraverso la morte. Questa è la via, appunto, della Pasqua. Quando pregare? Diciamo proprio due o tre cose, vedete, questi testi sono... Quando pregare? Quando noi abbiamo l'occasione di incontrare il Maestro, di dirgli insegnami a pregare, adesso mi metto qui, ci insegni. L'abbiamo noi questa occasione che hanno avuto i discepoli. Certo che l'abbiamo. C'è un momento... E questo è il mistero della Chiesa, questa è la Chiesa. La Chiesa è la Chiesa seduta, riunita attorno al Maestro che la istruisce. Questa è l'Ecclesia, l'Assemblea appunto. Ed è il nucleo dell'Eucaristia. Frutto dell'Eucaristia non è un frutto individuale che ciascuno si porta via. Il primo frutto dell'Eucaristia è il formare la comunità cristiana appunto. Il chiamare, l'istruire i discepoli, no? La parola che si fa carne, si fa cibo. C'è un momento nel quale il Signore riunisce i Suoi discepoli e li istruisce, è la messa della domenica. Il Signore ci chiama dalle nostre case, dalla nostra vita quotidiana, ci introduce e immerge nella Sua Pasqua, nel Suo passaggio che culmina nella morte e resurrezione. E cosa c'è al centro di questo rito? Che riassume e riattualizza tutta la sua vita, al centro c'è il Padre nostro, che in qualche maniera sta tra la parola, le letture e le parole che raccontano la vita di Gesù e lo ricordano, e la comunione, il gesto eucaristico con il quale si fa nostro pane e ci rende suo corpo, nel quale gesto di comunione solo possiamo veramente dire Padre nostro, non Padre mio. Quindi la messa, la comunità riunita attorno all'Eucaristia il giorno del Signore, è dunque il luogo e il momento in cui ci viene insegnato a pregare con il Padre nostro. Ma vedete com'è coerente il discorso? Non è possibile imparare a pregare se non vivendo la vita di comunità, perché attraverso la comunità riviviamo la memoria viva di Gesù, appunto, il gioco è questo, il sacramento è questo. La Chiesa è questo. Ovviamente. E quindi far diventare, come dicevo all'inizio, la liturgia il momento culminante della preghiera. Della comunità, ma anche mia. Mia in quanto della comunità. E della comunità in quanto delle persone, appunto. Il personalismo cristiano si fonda sul carattere comunitario della mediazione. Ma questo è... Pensate che conseguenze etiche, sociali, politiche ha questa concezione della persona, ma sono tutte robe, dai, lasciamo stare. Ovviamente il Signore è disposto a istruirci e a pregare con noi anche fuori chiesa. Ogni volta che noi ci riuniamo con due o tre persone in casa nostra, con i nostri figli, con nostra moglie, con nostro marito, nel suo nome, e ogni volta che sollecitati dalle cose della vita ci ricordiamo di lui. E per esempio pensate com'è bello l'uso di molti cristiani di dire il Padre nostro ogni volta che si svegliano, ogni volta che si addormentano. In modo che la vita sia articolata da questo camminare con il Signore, no? E il Signore possa camminare con noi effettivamente tutti i giorni. E infine l'ultima cosa che c'era, era fortissima nelle letture che abbiamo letto, altre volte l'abbiamo elaborato e quindi lo tocco soltanto, l'efficacia della preghiera. Dio risponde alle nostre preghiere. E probabilmente questo è l'altro motivo per cui si prega poco. C'è il dubbio che noi abbiamo, anzi la certezza, che Dio non risponde, cioè che non ci viene dato quello che chiediamo, e quindi tanto vale pregare. In realtà avete sentito la lettura anche qui, è molto chiara, se Dio non risponde con dei miracoli, in via generale, anche Gesù ha capito che i miracoli non andavano tanto bene, ha dovuto rinunciare alla logica dei miracoli. Non gli è andata bene quei miracoli, mi sia la Chiesa se ne si riesce, se si riesce a far correre la gente lo fa più volentieri di Gesù. Ma appunto se Dio in generale non risponde con dei miracoli, se le cose continuano nel loro corso indifferenti alle sofferenze degli innocenti e ai desideri degli uomini giusti, a che cosa serve pregare? E cosa significano le parole di Gesù? Chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. La risposta che viene data qualche riga dopo è appunto limpida. Dio risponde sempre e immediatamente alla nostra preghiera, donandoci lo Spirito Santo. Beh, siccome a noi non ce ne frega niente, questa roba sembra... quando io ho un bisogno concreto che mi interessa lo Spirito Santo, ragioniamo così, no? Ma lo capite a che livelli siamo? Lo capite? Cosa vuol dire che se preghiamo ci viene dato lo Spirito Santo immancabilmente? Vuol dire che Dio dice presente, ci sono lì, capito? Sono con voi in tutte le situazioni che mi presentate, io ci sono. Se state piangendo, io piangerò con voi, appunto. Se state gioendo, io gioirò con voi. Se dovete affrontare un rischio, io lo affronterò con voi, vi sosterrò nel rischio che vi prendete. Ed è con noi, mettendoci continuamente in situazione di ricordare Gesù. E quindi è con noi perché viviamo queste situazioni, diciamo, in stile pasquale. Lasciatemi usare questa parola brutta. Come le vivrebbe Gesù? Perché tutto ciò che potrebbe essere morte diventi vita, questa è la logica pasquale. Perché il perdono, la pace, la tenerezza, la misericordia, la bontà trovino sempre una via d'uscita di fronte al buio, alla violenza, alla stupidità. Questo ci dà la preghiera, di continuare a credere appunto. Certo, questo... a qualcuno sembra che sia un evadere nello spirituale, nell'astratto, quando invece i problemi che noi presentiamo a Dio nella preghiera sono molto concreti, sono molto terreni. Domanda: cos'è astratto dalla realtà? Le tue domande, i tuoi desideri o il dono di Dio? La croce di Cristo, appunto. La croce che Cristo prende su di sé nella libertà è la cosa più concreta, è la via più concreta che ci sia. Cercare di amare in qualsiasi situazione, cercare di dare speranza e di sperare in qualsiasi situazione, questa è l'unica cosa concreta. E quindi poi trovare le vie, certo, nella libertà trovare le vie della speranza, della fiducia, dell'amore. Fantastici e astratti sono piuttosto i tuoi desideri che muovono le tue preghiere. Per cui quando preghi ti torna indietro questa domanda, terzo motivo per cui non preghi. Ti dico, ma cosa stai chiedendo? Prova a ridire, quali sono i tuoi desideri? Prova, dai, che non ho capito bene. E soprattutto, che dice, non prendere la scusa, adesso mi serve questo, mi serve... Attraverso tutti i desideri, qual è il tuo desiderio di fondo che sta impostando la tua vita? Se il tuo desiderio fosse di divenire simile a Dio, se il tuo desiderio fosse di essere un buon figlio di Dio, se fosse di essere come Gesù, appunto, allora lo Spirito che ci è dato, perché troviamo in questa situazione che motiva la nostra preghiera un cammino per renderci più figli, quello sarebbe ciò che desideriamo, quello sarebbe... Intanto che preghiamo sarebbe una rettificazione del desiderio. Intanto che invochiamo il Padre impareremmo a diventare figli, appunto. Impareremmo cosa deve dire il figlio, perché non tutto ciò che i nostri figli ci chiedono sono cose buone. Li dobbiamo correggere continuamente perché imparino cosa devono chiedere. È solo questo libertarismo stupido di oggi che dice quello che chiede il figlio è sempre bene. Questo vuol dire appunto declinare da qualsiasi educazione, da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi amore. Disprezzo talmente mio figlio da abbandonarlo a ciò che desidera. Appunto. Non lo educo, non gli faccio sapere che può desiderare molto di più, hai capito? No? Questo è sempre l'effetto della preghiera. Quello di aiutarci a diventare figli e a comportarci da figli. Per questo la preghiera si rivolge al Padre ed è fatta insieme al Figlio in forza dello Spirito che unisce nell'amore il Padre e il Figlio. Per questo tutte le preghiere iniziano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo o si chiudono come le collette, le preghiere della liturgia per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive insieme al Padre e al Figlio nei secoli dei secoli. Amen.